siamo arrivati quasi alla fine. Allora, stamattina volevo illustrare la parabola della rete, per poi oggi pomeriggio fare la conclusione, direi così, dal punto di vista, possiamo dire, teologico, no? Allora, la parabola della rete, che vi leggo ora, che è molto breve, no? Il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente dove sarà piatto e stridore di denti. È l'ultima delle parabole che chiude questo settenario, no, di parabole. C'è qualcuno che dice, accidenti, che FIFA. Allora, siccome le parabole sono raccontate per imparare a vivere, non per intuire cosa avverrà, allora quel tipo di timore che scaturirebbe da questa percezione, o prima o dopo subiamo il giudizio, passeremo. Allora, il Vangelo non ha nulla di, diciamo, chiamiamolo così, di mondano. Quindi qui non può esserci in gioco una specie di questo genere, vi faccio paura di modo che voi vi comportiate bene. È una beata cretinata. Qui in gioco c'è sì il timore, ma il timore di che cosa? Allora, noi in genere parliamo del timore di Dio e lo confondiamo spesso con la paura di Dio, no? Però provate solo a pensare. Un Dio che invia il Figlio, che è compassionevole con noi, che, come dire, ci viene a cercare dove siamo, che ci raccoglie sempre, che non si stanca mai di noi. Come può essere temibile se è compassionevole? Allora, quando la scrittura o i santi, comunque i padri antichi, parlano di timore di Dio, alludono a una cosa molto più specifica. Se volete, è una specie di immagine che può aiutare a comprendere, no? Già vi accennavo una volta, se voi dovete portare un barattolo di chiodi, dovete prendete qui, lo portate là, a posto. Vi potete inciampare, cadono i chiodi, non succede niente. Se portate un cabaret di bicchieri, bisogna stare un po' più attenti. Se quei bicchieri fossero dei cristalli, e cristalli preziosissimi, per cui anche se vendete la casa non pagate, quando dovete portarlo avete timore, ma il timore è legato alla preziosità di quello che avete in mano. Allora, timore e preziosità stanno insieme. Per noi, dove sta la preziosità? Allora, qui è come se noi dovessimo riassumere tutte le parabole e applicarle. Vi faccio subito un esempio e così definiamo il campo di comprensione. In una delle qualifiche della carità, quando San Paolo fa l'elenco, no, nel capitolo 13 della prima lettera dei Corinzi, tra tutte le qualità si dice, no, che la carità non manca di rispetto. Qui noi penso interpretiamo in maniera, cioè, di non offendere nessuno, no? L'espressione che viene usata in greco è un'espressione molto più intensa e bisognerebbe tradurre così: la carità non toglie mai bellezza a nessuno. Allora, la preziosità è legato al fatto che ogni nostro fratello è figlio di Dio, Quando noi ci rapportiamo al fratello, ci rapportiamo ai figli di Dio. Il timore è legato a questo fatto. Se lui è figlio di Dio, io ho timore di trattarlo male, ho timore di mancargli in qualcosa. Il timore è il timore di ferire la coscienza dell'altro. In termini positivi è il timore di sporcare la bellezza dell'altro. Ora,
qui è il punto.
L'altro, anche se è figlio di Dio, non è che si comporta da figlio di Dio. Mi viene a dare una bastonata. Allora, io cosa devo guardare? La sua cattiveria che mi dà una bastonata? O il suo essere figlio di Dio, di cui lui si dimentica, ma che è chiesto a me di custodirlo? Allora, il timore è legato al fatto che quando mi dà la bastonata, non è così facile vederlo come figlio di Dio. Quando mi dà la bastonata, io cerco di reagire, oh! Ora, il timore riguarda il cosa è in gioco nel rapporto con il fratello. Il fratello è sempre figlio di Dio. La carità suppone che io non leda mai la bellezza dell'altro. Ma la bellezza dell'altro non è quella che lui sta diciamo, usando, perché lui la sta calpestando, quella sua bellezza. Tocca a me custodire la sua bellezza. Allora, il timore è collegato al fatto che quando io mi rapporto ai fratelli è sempre in gioco la testimonianza del regno dei cieli. Allora, se l'altro mi fa una carezza, e dico, benedetto Signore. Se l'altro mi dà una sberla, quando io dico benedetto il Signore, non voglio cedere al fatto che lui adesso sta calpestando la sua bellezza, ma io non la calpesto. Io la difendo, e per lui e per me. Difatti, se quando l'altro ti viene contro, tu, diciamo, a tua volta vai contro, lui ha calpestato la sua bellezza, ma tu pure. Quindi, due calpestamenti non fanno il diritto di nessuno. Due calpestamenti non fanno scoprire la bellezza di nessuno. Allora, il timore è collegato a questo. Allora, più noi diventiamo sensibili al regno di Dio, più abbiamo il timore di, nel rapportarsi agli altri, di ferire la loro coscienza, di mancare, quello che noi traduciamo mancare di rispetto, ma è di non togliere la bellezza dell'altro. Questo significato noi non lo usiamo mai, no? Cioè noi che non lo usiamo mai, non ci pensiamo mai, no? Però questo è davvero il timore di Dio, perché quando io custodisco la bellezza dell'altro, onoro il Padre che l'ha fatto. Onoro il Padre di cui lui è figlio. Avere timore di Dio comporta questo vedere sempre la bellezza di tutti, mai sporcarla, mai diminuirla, mai oscurarla. Ora, in termini umani, dovreste indicare una specie di prospettiva che va sempre bene. In termini umani è noi non manchiamo mai di bellezza a nessuno quando esercitiamo misericordia. Quando noi verso l'altro ci muoviamo con misericordia, vuol dire che noi non calpestiamo mai la bellezza dell'altro. E per avere anche qui un'immagine della scrittura, non so se ricordate la vicenda del profeta Balaam, che era stato cooptato dal re Moabita per andare a maledire il popolo di Israele che stava facendo guerra ai Moabiti. È un indovino, però un indovino non di quattro soldi, no? È un indovino che può mediare la verità di Dio al re. Il re lo manda e dice: maledici quelli. E lui, che è suddito, diciamo suddito, come si può dire, onesto, no? Del re, accetta. Ma al di là del comando del re, lui è indovino, cioè indovino, possiamo dire lui è profeta. Quindi la prima verità che deve ascoltare è quella di Dio. Allora, il re gli dice di interpellare Dio per maledire gli altri e lui invece benedice il popolo di Israele. Il re si arrabbia e lui dice: oh, mi hai chiesto di interpretare? E io ho interpretato, questo è ciò che ho visto. E ha questa bellissima espressione che secondo me noi possiamo applicare a ciascuno di noi. Sarebbe questo. Oracolo di Balaam, figlio di Beor, e oracolo dell'uomo dall'occhio penetrante. Oracolo di chi ode le parole di Dio e conosce la scienza dell'Altissimo, di chi vede la visione dell'Onnipotente, cade e gli è tolto il velo dagli occhi. Per lui, togliere il velo dagli occhi, avere la visione dell'Onnipotente, è la benevolenza di Dio per Israele, che è suo nemico. Allora, il punto di verità, anche per il nostro cuore, è la visione dell'Onnipotente. Non certo di vedere l'Onnipotente, ma di vedere come vede l'Onnipotente. Il cuore è sincero se punta a questa verità, vedere come Dio vede. San Paolo addirittura dice: sentire come Gesù sente, rivestitevi dei sentimenti di Cristo, no? E la verità dell'amore di benevolenza di Dio che non si piega a nessuna ragione contraria, per quanto pressante possa apparire. Cioè, per quanto uno mi venga contro, io non sono mai giustificato dal togliermi da questa visione di benevolenza di Dio, perché tutti sono suoi figli. Allora, ho provato a, diciamo così, no, a interpretare questa cosa come la sapienza evangelica tipica della vita religiosa. Voi sapete che quando nella lettera di Giacomo si deve proclamare la sapienza, le qualità della sapienza che vengono da Dio, gli aggettivi sono sempre questi: viene dall'alto, è pura, è pacifica, è mite, è arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Quando io mi arrabbio contro un altro, qualcuno di questi aggettivi non va per conto suo. Quando tutti questi aggettivi stanno insieme, noi siamo nella sapienza evangelica, cioè nella visione di Dio per l'uomo, nella visione della bellezza di ciascuno davanti a Dio. Allora, avrei cercato, è solo un suggerimento che vi lascio, per vivere questa sapienza evangelica nel concreto della nostra vita, no? Dobbiamo tener conto di due inviti particolari. Il primo: ricordate quando Gesù va a Nazareth e si presenta ad annunciare, no, il regno, e cita l'espressione del profeta Isaia, no, che il servo è pieno dello spirito del Signore. Una delle qualifiche, siamo al capitolo 61, versetto 3 di Isaia, dice: olio, diciamo, questo inviato è mostrato nella sua azione di dare agli afflitti olio di letizia invece dell'abito di lutto. esempio, quando voi riprendete una sorella, pur dicendo la verità, ma siete severi, avete l'olio di letizia o avete l'abito di lutto? Allora, quando c'è l'abito di lutto, ricordate, non siete mai nello spirito di Dio. Allora, il segnale della presenza dello spirito è la disposizione interiore a usare l'olio della letizia senza mai lasciarsi contaminare dall'amarezza della vita. E ci sarebbero tante ragioni di essere, cioè di avere amarezza nella vita. Uno che mi pesta sempre i piedi, l'altro che non mi concede mai, lei ha avuto un mal di pancia, io sempre meno dell'altro, e avanti, avanti. Ragioni di amarezza, se scrivete sul foglio, non finisce più. Ma tutte queste ragioni di amarezza non fanno una goccia di olio di letizia. Allora, è quello che dicevo stamattina come augurio della messa. Non c'è nulla nella vita capace di intaccare la letizia della misericordia. Così è stato per Gesù, così è per i suoi discepoli, che vogliono vivere una fraternità ma evangelica. Siete convinti? Non è così semplice. Però questo è quell'invito che viene dalla sapienza dell'alto e che vi fa vivere nel concreto quel timore di Dio. Il timore di Dio è collegato esattamente a questo invito. E poi, questo è il primo invito, no? Poi c'è un secondo, che bisogna tenerlo insieme, no? Il secondo è: nella lettera ai Filippesi, Paolo mette avanti Gesù come l'esempio, no? E dice: svuotò se stesso, no? Assumendo una condizione di servo, quel famoso inno cristologico, no? E poi dice: no, noi dobbiamo avere i suoi stessi sentimenti. Ma quello che è particolare, no? Chiede lui, dopo aver invitato, no, ad avere i sentimenti di Gesù, chiede due cose ai suoi figli che ha generato nella fede. Due cose. Non fate nulla per rivalità o vanagloria. Ciascuno di voi consideri gli altri superiori a se stesso. Poi dice: ciascuno non cerchi l'interesse proprio, ma anche quello degli altri. E siamo nel capitolo 2 della lettera dei Filippesi, i versetti 3 e 4. Agire diversamente, e noi quasi sempre agiamo diversamente, vorrebbe dire perseguire la grandezza in termini mondani. Vorrebbe dire voler diventare grandi sulla testa degli altri, sulla piccolezza degli altri, che è cosa abominevole presso Dio e lesivi della fraternità, cioè l'opposto della misericordia. Allora, se voi fate l'elenco delle qualità della carità, dice, mamma mia, come si fa a mettere in pratica tutto? Prendete solo questo: non togliete mai bellezza a nessuno e trovate tutte le altre qualità senza neanche cercarle. Perché quel non togliere bellezza a nessuno vorrebbe dire muovetevi sempre nell'ottica, nella scia, nell'energia della misericordia. E è una cosa sola. E poi, ma questo è un suggerimento ulteriore, no? È come se avessi individuato, ci sono tre dinamiche del mondo spirituale che ci interessano sempre, no? Il tempo parla, ve lo dico solo in breve, no? Allora, in un passo del Vangelo di Giovanni si dice: cercare la gloria che viene da Dio. Voi cosa intendete? Io tradurrei così: nelle cose cercate solo l'aspetto grazioso, lasciate perdere tutti gli aspetti di non so, lamentosità, asprezza, contrarietà, ma cercate solo l'aspetto grazioso, liberandovi da ogni altro vincolo. È quello che vi dicevo, citando quel famoso, come si chiama, scrittore inglese, no? Del Signore degli Anelli. Sotto l'aspetto della grazia, le cose della nostra vita, certo, avrebbero potuto essere diverse, ma non migliori. Se noi ci rendessimo conto di questo, noi saremmo liberi da mille rivendicazioni inutili. Noi non riusciamo a vedere la bellezza degli altri perché siamo ingolfati da rivendicazioni, mi passate a parlare come voglio io, imbecilli. Noi abbiamo un mucchio di rivendicazioni che sono imbecilli. E comunque è il primo aspetto, no? Cercare nelle cose l'aspetto di grazia, ma in qualsiasi cosa, buona o cattiva, perché c'è sempre la provvidenza di Dio per noi, Quindi questa sarebbe la prima dinamica. Poi c'è la seconda, no? Che avrei formulato così: è inutile dire cosa devo fare per entrare nel regno dei cieli. È inutile, lo sappiamo già, poi non lo facciamo. Invece, fatevi la domanda: cosa devo tenere presente nel mio fare perché la luce del regno splenda e conquisti il mio cuore? Ogni cosa, ogni, si apre su un di più che costituisce la dimensione del senso che fa sì che il mio cuore possa godere tutto. Non cosa devo fare, ma cosa devo tenere presente nel mio fare perché il regno di Dio si apra e perché io lo possa godere. E questo sarebbe il secondo. E poi c'è un terzo, niente delle situazioni che viviamo va visto come un limite. Tutto è una porta di accesso. Allora, avete una virtù? Non mettetevi in braccio questa virtù perché vi trovate subito nel fosso. Invece, avete una virtù? Apritela alla benedizione di Dio. Avete un difetto? Apritela come fosse un trampolino per... senza toccare il difetto, lasciatelo pure con me. Ma si può vivere il difetto, o anche il proprio peccato, no? Come un trampolino di lancio per scoprire la misericordia di Dio per voi. Questo qui corrisponderebbe a questa legge. Se la realtà della vita non fosse percepita in questa specie di, io la chiamo eccedenza, no? Che apre sul regno, noi saremmo soffocati dalle banalità quotidiane. La vita è, se voi fate una specie di flashback della giornata, fate esattamente sempre le stesse cose. Provate io una volta a dire: voglio cambiare modo di lavarmi i denti. E cominciavo a cambiare. Quando ho finito la frase, la mano andava sempre uguale, no? La vita è una ripetizione di banalità. Ma se qualsiasi cosa noi facciamo la cogliamo in questo di più che ci fa aprire sul regno di Dio, noi non resteremo mai soffocati. Quando non si è soffocati, uguale, siamo capaci di vivere adorando Dio e in letizia, che sono i due battenti della porta della misericordia. Adorare Dio e stare sempre in letizia. È un piano troppo grande? No, tra l'altro è un piano sotterraneo, cioè non è una cosa che tu ti devi, come dire, come programmare, devi solo sapere che sotto, alla radice del cuore, funzionano queste tre dinamiche, cioè la gloria di Dio, quello che ti fa vedere, no, la bellezza di tutti, e quello del cosa devo tenere presente per, e questa che tutto è porta di accesso. Questo è come noi siamo molto impediti nella vita dal fatto che immaginiamo che se io ho mal di pancia non posso pregare bene, se io, non so, se uno mi ha offeso, allora io continuo. Quando sono in questo turbinio, non posso conoscere Dio. La preghiera, quante distrazioni. Se voi foste capaci di sfruttare le vostre distrazioni, io prego che la vostra preghiera sia piena di distrazioni. Perché ogni distrazione che viene è una porta di accesso per il vostro cuore che si può aprire a Dio. Se voi mandate via la distrazione come sorta di volontà, vuol dire che state mandando via una parte di voi stessi che non sarà mai illuminata da Dio. E a furia di mandare via parti non illuminate da Dio, di noi sapete cosa resta? Un angolino così. E tutto il grosso fuori. Ma ha senso? Allora, ogni cosa, potete fare mille applicazioni, ogni cosa vi può far aprire sul regno di Dio. E questa percezione, quando è vissuta nel concreto della vita, non avete bisogno di ah no, se facessi questo, ah no, se avessi questo, ah no, se succedesse questo. Non avete più bisogno. È esattamente quello che c'è, è tutta la provvidenza di Dio per voi, è tutta la grazia di Dio per voi, e voi siete tutta nel senso di tutto di voi, no? È lì. Non c'è un grammo in più e un grammo in meno della grazia che vi riguarda. Se viviamo così, noi saremo sempre nella gioia e sempre capaci di adorare Dio, cioè non perderemo mai la misericordia, custodiremo sempre la bellezza di tutti. E a pomeriggio cercherò di mostrare, in termini diciamo teologici, ma in modo semplice, da dove deriva tutto questo. Con un esempio preso dalle parole di Gesù. E vedremo. Questo non c'è nei fondi, Se lo cercate non c'è.
Mi fa pensare a un orientamento radicale.
Perché il Vangelo non è radicale. Passione di Gesù, passione per il Vangelo, passione per i poveri. Non si scappa.